Se lei gentilmente ci racconta che cosa l'ha portata a fare questo film, quali sono state le cause e come è cominciato il tutto.
Tout a commencé il y a 10 ans, parce que je partage la vie de Alain Goldman, qui est un juif de Montmartre, dont la famille a été sauvée par des non-juifs pendant cette rafle. Mais je pensais que c'était impossible de raconter cette histoire, je ne comprenais pas comment j'allais pouvoir le faire. Alors, on a discuté comme ça pendant 10 ans, et puis j'ai eu des enfants. Alors, il y a eu ensuite une raison intime. C'est que au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à avoir les cauchemars que les juifs ashkénazes d'habitude ont. C'est-à-dire que j'ai rêvé qu'on raflait mes enfants. Et c'était un sentiment tellement violent que quand ce matin-là, j'ai parlé avec mon mari, je lui ai dit: maintenant, je sais ce que c'est, je comprends, je vais le faire, et ça sera à travers les enfants. C'est comme ça qu'on a décidé de le faire.
Devo dire che condivido la vita con Alain Goldman, che è un ebreo che è vissuto appunto a Montmartre, a Parigi, in quegli anni, e per 10 anni ci siamo interrogati su come fare un film sul Vel'd'Hiv, e ci sembrava impossibile riuscire a raccontare questa storia. Poi io stesso ho avuto dei bambini e sono intervenuti dei motivi più personali, più intimi, e dopo 3 o 4 anni ho cominciato ad avere gli stessi incubi che hanno gli ebrei ashkenaziti, che cominciano a temere, a sognare, a avere l'incubo che i loro figli vengano portati via in una retata. E quindi con Goldman ci siamo detti: beh, a questo punto sappiamo come farlo, sappiamo in che ottica presentare la storia della retata del Velodromo d'inverno, lo faremo attraverso i bambini.
Signora Bosch, lei ha una lunga carriera di sceneggiatrice, ha lavorato dall'altro con grande Ridley Scott, è solamente al secondo lungometraggio, questo è il secondo Vento di Primavera. Come mai così pochi film?
Parce que je vénérais la mise en scène. Quand vous avez travaillé avec Ridley Scott, vous avez vu travailler Mozart. Et après, moi, je disais, mais comment je peux savoir tout ça? Comment c'est possible? Et en fait, c'est quand j'ai travaillé à un moment donné avec Costa-Gavras, il m'a dit, mais Roselyne, c'est plus facile que tu penses. Alors je me suis dit, pourquoi je ne suis pas optimiste? Je vais le croire et j'ai décidé de le faire. Mais j'ai perdu aussi beaucoup de temps parce que ce qui prend 9 mois à la plupart des femmes, c'est-à-dire faire des enfants, moi ça a pris 9 ans. Alors j'ai perdu beaucoup de temps aussi, c'est vrai.
Solo 2 film perché io veneravo proprio quello che viene considerato come la regia, dopo aver lavorato con Ridley Scott è come se uno avesse lavorato con Mozart. E quindi mi chiedevo, ma anche se volessi farlo, non saprei mai farlo così. Poi mi è capitato di lavorare con Costa Gavras, che mi ha detto: ma sai, tutto sommato è molto più semplice di quello che tu credi. E quindi mi sono lanciata. Un altro motivo per cui ho lavorato poco è anche perché quello che normalmente per una donna. Una donna ci impiega 9 mesi per farlo, sono venuti 9 anni.
Lei ha esplorato il collaborazionismo in Francia tra Berlino e Vichy e ha deciso anche di raccontare una parte meno nota dell'Olocausto, quella che precede la parte più drammatica, che è quella dei forni e di Auschwitz, e si concentra sul velodromo d'inverno, sui campi francesi dove gli ebrei attendevano di essere deportati all'est. Come mai questo tipo di scelta?
Parce que dans toutes les histoires de massacres où les Français sont impliqués, cette rafle, c'est la plus importante. C'est la rafle la plus importante de juifs en Europe. Et le résultat est en une seule fois, en un jour et demi, est plus dramatique encore que le massacre des protestants au XVIe siècle. Donc c'était en plus quelque chose qui n'avait pas été raconté. Jamais raconté, juste un petit bout ici, un petit bout là. Et aussi une autre chose qui était très agaçante pour moi, c'est que chaque fois on montrait les juifs comme des personnes très soumises, qui marchent en silence vers la mort comme des moutons. Et or moi, quand je parlais avec des témoins, ils disaient: mais non, on s'est battu, on a essayé de s'échapper, il y a des gens qui se sont suicidés. C'était beaucoup plus violent. Alors j'ai décidé que j'allais montrer cette violence. Et si je la montrais, je voulais la montrer complètement. C'est la motivation.
Perché in tutte le storie, fra tutte le storie di massacri in cui è stata implicata la Francia, questa retata qua è stata la più importante, la più grave, è stata la retata più grossa di quelle accadute in Europa a quell'epoca. In un giorno e mezzo hanno portato via più persone di quanto non siano state massacrate, per esempio al XVI secolo con i protestanti e i cattolici. E poi perché nessuno aveva mai raccontato il velodromo d'inverno se non per piccoli aspetti. E poi perché c'è stato anche un altro motivo, che c'è il fatto che mi ha sempre dato molto fastidio che gli ebrei, quando vengono rappresentati, vengono sempre rappresentati come estremamente passivi, come sottomessi. Lì si fa vedere che si avviano verso la morte come se fossero delle pecore, uno dopo l'altro, quando invece le persone con cui ho parlato mi hanno detto che no, non era accaduto affatto così, che c'erano state delle reazioni violente, che c'era stato chi si era suicidato, chi aveva cercato di fuggire, e quindi è stato questo aspetto violento che ho voluto rappresentare.
Lei ha detto di aver lavorato 10 anni a questo film. Che cosa ha fatto scattare in lei l'esigenza di fare un film di questo tipo?
Ah, parce que il y a pas beaucoup de... Écoutez, voilà, on peut faire des films sur sa propre vie, mais moi je trouve que la mienne n'est pas suffisamment intéressante, déjà. Ensuite, les films sont très chers, alors c'est peut-être plus important de faire des films sur quelque chose plutôt que sur pas grand-chose, d'accord ? Et si on doit faire un film, alors pourquoi ne pas choisir un sujet qui a de l'importance ? On ne peut pas le faire tout le temps, parce que moi je ne ferais pas un autre film tout de suite sur un sujet aussi dur, parce que je n'ai pas beaucoup dormi, ça attaque le moral, on tombe malade. Non, vraiment, c'est difficile de vivre 5 ans avec un sujet pareil. Mais en même temps, je me dis que le cinéma, parfois aussi, il peut être utile. Pourquoi il ne serait pas utile, le cinéma ? Pourquoi seulement la littérature aurait le droit et pas le cinéma ? Donc voilà, cette fois-ci, j'ai fait ça comme ça. Peut-être, dans quelques années, je m'attacherai à quelque chose d'autre. Mais je crois qu'avant tout, je suis sensible au sort des enfants, parce que quand j'étais dans la presse, que j'étais journaliste, que je faisais du reportage, j'étais toujours mais scandalisée, parce que les victimes, c'est toujours des petits gosses qui n'ont rien demandé. Voilà, on leur dit que nous sommes rationnels, que nous organisons la société, nous les adultes, mais nous sommes des fous dangereux. Et c'est toujours eux qui payent. Alors je me suis dit, bon, là, c'est vraiment un exemple de ça. C'est des enfants qui avaient juste envie de s'amuser parce que c'était les vacances.
Ma i film si possono fare per tanti motivi, si può voler fare un film sulla propria vita, ma io mi sono detta in fondo la mia vita non è abbastanza interessante per trasformarla in un film. Perché non scegliere invece un argomento importante per fare un film? Probabilmente non rifarò tanto presto un film così duro. Perché? Perché è faticoso lavorare 5 anni su un argomento simile, si finisce per non dormire poco di notte, si finisce per stare anche male. E, però mi sono detta, in fondo anche il cinema può essere utile, non è soltanto la letteratura quella che è utile, anche il cinema può esserlo. E un altro motivo è che io sono sempre stata molto sensibile verso i bambini. Quando lavoravo come giornalista rimanevo spesso scandalizzata, perché mi rendevo conto che in fondo poi le vittime di qualunque cosa succede sono spessissimi i bambini. Gli adulti dicono di occuparsi dei bambini e invece sono un po', hanno un atteggiamento pazzesco, sono i bambini spesso a pagare. E ho voluto proprio darne un esempio al cinema, di bambini che in fondo non volevano altro se non divertirsi un po', andarsene in vacanza visto che la scuola era finita.
Signora, un'ultima domanda le volevo chiedere. Dove ha trovato un ragazzo straordinario come Joseph?
Ah, j'ai vu 200 enfants à peu près. Et puis lui, il est arrivé très timide, très poli, très mûr. Il a 11 ans, mais il avait 11 ans à l'époque, il a 12 maintenant, mais il était très mûr. Donc je savais que je pouvais tout lui raconter, qu'il avait la maturité pour le comprendre, parce qu'il y avait entre autres difficultés que j'avais, c'est que j'avais des acteurs très jeunes et je ne voulais pas les traumatiser. Donc j'ai trouvé l'enfant idéal et il a été extraordinaire. Quand il a rencontré le véritable Joseph Weizmann, qui existe, qui a 80 ans, il lui a dit « J'espère que je ne vais pas vous décevoir ». C'est vous dire l'enfant extraordinaire que c'est.
Non ci farà aspettare altri 10 anni per vedere un film bello come questo, spero.
Ah, maintenant je vais faire quelque chose de très différent qui est la vie de Rasputin avec Jean Reno dans le rôle de Rasputin. Donc je pars en Russie. Comme ça, je vais changer mes idées et je vais faire vodka et rock'n'roll.
Merci beaucoup, grazie.
Ho visto circa 200 bambini, finalmente ho incontrato l'attore che fa questo personaggio, era un bambino molto, molto timido, molto, ma anche molto maturo, 11 anni aveva all'epoca, e io mi sono resa conto che era abbastanza maturo perché potesse capire la storia che volevo raccontare, perché avevo anche il problema di non voler traumatizzare questi attori che erano spesso dei bambini piccoli. E per dirvi quanto fosse maturo, quando ho incontrato Joseph Weissman, che poi è la persona reale che lui interpreta da bambino, che oggi invece ha 80 anni, gli ha detto: beh, spero che non la deluderò. E quanto al mio ultimo film, la storia di Rasputin, che sempre con Jean Reno che interpreta Rasputin, lo giro in Russia, e questo sicuramente introdurrà un grosso cambiamento. Parliamo di vodka e rock and roll, contrariamente al film che ho appena fatto.
Radiocinema.it